ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Nel Mediterraneo ancora tragedie dei migranti. Dopo quanto successo di fronte alla Libia, almeno 8 muoiono al largo della Turchia. Questa purtroppo è la cronaca di oggi, ma vi parleremo anche di sicurezza sul lavoro. Allora, io sono Alessandro Guarasci, in regia Bruno Orti e Damiano Caprio.
Salvano mentre ciò che resta della...
E allora la cronaca di queste ore: sono rimasti per una settimana senza acqua né cibo, in balia delle onde e del terrore. Dunque, quella che avete saputo, l'ennesima tragedia nel Mediterraneo, in quel cimitero d'acqua dove nelle ultime 24 ore la Ocean Viking, la nave di SOS Mediterranee, ha salvato quasi 300 persone, compresi i 25 sopravvissuti del gommone in avaria a largo della Libia. E sappiamo che sarebbero una sessantina i morti. Tra l'altro, la Ocean Viking è stata assegnata al porto di Ancona. E poco fa le agenzie chiedevano, o meglio, l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni sulle agenzie ha chiesto di assegnare alla Ocean Viking un porto più vicino, dunque di non andare ad Ancona. E nelle ultime ore altri 91 migranti, tra cui 4 minori, sono sbarcati a Lampedusa dopo essere stati soccorsi dalla guardia costiera. Si tratta di un gruppo di egiziani, siriani, pakistani, sudanesi ed eritrei che viaggiava su un barcone di 10 metri salpato da Zuara in Libia. Pensate, dopo aver pagato cifre importanti, dalle 4.000 alle 6.000 euro a testa. E almeno 8 migranti, tra cui 2 bambini, sono morti dopo che il gommone sul quale stanno viaggiando è affondato a largo di Eciabat, località costiera della Turchia. Questa purtroppo è la triste cronaca di queste ore. Allora noi abbiamo in linea Alessandro Bertani, vicepresidente di Emergency. Buon pomeriggio, Bertani.
Buon pomeriggio a voi e a tutti voi.
Allora, sembrava quasi che questi viaggi della speranza, che poi a volte sono viaggi purtroppo della morte, si fossero fermati. Ora con diciamo il bel tempo e condizioni marine diciamo un po' più favorevoli sono ripresi. Il problema è che alle ONG non è permesso di salvare.
Il bel tempo è l'unico fattore che attrae, purtroppo. Le ONG invece sono respinte all'opera di assistenza insieme alla Guardia Costiera, ai mezzi navali italiani. Ed è un assurdo, perché appunto la dimensione del problema, come i fatti di questi giorni, i drammi, le tragedie di questi giorni stanno dimostrando, richiedono uno sforzo collettivo. Noi siamo lì per dare una mano e non si capisce perché ci viene impedito.
Ecco, vi viene impedito, voi avete in qualche modo intenzione di riannodare diciamo un filo di discorso anche con il governo affinché questa situazione possa essere rivista, perché ecco, poi ne parleremo più avanti, anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha detto che le ONG non possono essere dei taxi del mare, questo non va bene, lui ha detto.
Ma basta, cosa vuol dire dei taxi del mare? Non sono taxi del mare, come allora perché le motovedette della Guardia Costiera sono taxi del mare, perché salvano le persone in mare? Ma no, noi siamo in mare semplicemente per dare una mano, perché le dimensioni del problema sono gigantesche. Il dialogo da parte nostra è sempre stato un'interlocuzione, disponibilità a collaborare, come facciamo quando siamo in mare, perché lo facciamo non fuori dalle regole che sono stabilite dal salvataggio, dalle regole internazionali e anche nazionali, però non possiamo continuamente essere additati come dei criminali ed essere penalizzati come succede quasi sempre con l'assegnazione anche di porti lontani con persone a bordo che hanno vissuto la tragedia che hanno vissuto queste ultime persone. non ci possiamo rassegnare davanti a questi drammi, perché la cosa peggiore che possa succedere è che ci si diventi tutti assuefatti e si possa continuare a tollerare una situazione di questo genere. Non è accettabile.
Senta, Bertani, allora, uno degli ultimi barconi, ma poi questa diciamo non è una novità, partiva da Zuwaura in Libia e molti di questi avevano pagato tra i 4.000 e i 6.000 euro. Allora, il problema è che forse si continua a considerare la Libia un porto sicuro, che poi queste persone, quando vengono magari respinte, vengono respinte verso la Libia. E questo è un problema che non viene affrontato, continua a non essere affrontato.
Beh, ma intanto chiediamo una cosa: non è che hanno pagato per fare quella traversata, gli sono stati estorti dei soldi per potersi garantire una via di fuga e di sopravvivenza, perché queste persone arrivano in Libia, vengono fatte lavorare per mesi e mesi, magari senza essere pagate, essendo picchiate, stuprate le donne, derubate di tutti i pochi averi che hanno, ricattate per farsi mandare soldi dalle famiglie lontane, fino a che appunto racimolano quel minimo necessario richiesto, che poi non è neanche una cifra di poco conto per loro, per poter affrontare un viaggio disperato come quello che affrontano, ben consci dei rischi ai quali vanno incontro, ma ben consapevoli invece da che cosa scappano. Quindi è l'unica possibilità che hanno di sopravvivenza. E questo, quella situazione che c'è in Libia, la consideriamo tale da poter qualificare i loro porti come porti sicuri. È una follia, è un'ipocrisia inaccettabile.
Senta Bertani, per ultimo, per chiudere, come state cercando di lavorare in questo momento?
In questo momento la nostra nave ha appena completato un soccorso, sta partendo in queste ore dal porto di Catania per tornare nuovamente in zona SAR e dare una mano a salvare vite. Questo è quello che possiamo, dobbiamo e vogliamo fare, perché la necessità innanzitutto è salvare vite. Poi, una volta che le persone sono state portate in salvo, possiamo discutere quanto vogliamo del problema dell'immigrazione, ma che non si affronta mai invece all'origine, perché anche adesso si cerca un accordo con l'Egitto, che è un paese che non brilla, per usare un eufemismo, rispetto dei diritti umani, ma non si va mai ad aiutare le persone dai paesi nei quali provengono, e quindi non si può pensare di spostare i nostri confini esterni a Egitto, Libia e Tunisia per cercare di allontanare e trattenere queste persone. Bisogna lavorare, non è una cosa che si può fare dall'oggi al domani, ma bisogna cominciare a farlo. Bisogna lavorare sulle cause che spingono queste persone.
Le persone a partire, guerra, esattamente.
La guerra, la povertà, la miseria e le malattie.
Allora, noi ringraziamo per essere stato con noi Alessandro Bertani, vicepresidente di Emergency. Buon pomeriggio, Bertani.
Grazie a voi.
Allora, io vi ricordo il nostro numero di WhatsApp per farci sapere che cosa ne pensate di questo momento che stanno vivendo tanti migranti. Il nostro numero 335-124-3722, 335-124-3722. Vi diamo un aggiornamento sul naufragio in Turchia: sarebbero 21 i morti e tra loro anche 5 bambini. Oggi sul tema dell'immigrazione è intervenuto, come vi dicevo prima, anche il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani, che ha detto: la gente che scappa è difficilmente soccorribile in mare, per cui vanno aiutati i paesi di origine, combattuti i trafficanti di esseri umani. Tajani ha parlato anche di bilancio positivo per il calo delle partenze negli ultimi mesi, soprattutto dalla Tunisia, ma ha descritto una situazione devastante nell'Africa subsahariana. Poi è tornato in qualche modo a attaccare, come avevo detto, le ONG e ha detto: non possiamo far ricadere tutto questo su chi fugge da fame e guerre. E poi le ha definite in qualche modo, dice, quando favoriscono l'immigrazione clandestina, le ha definite dei taxi del mare, e questo non va bene. Allora, un quadro di chi parte e perché parte ce l'ha fatto Don Mussi Zerai, che è fondatore e presidente dell'agenzia di informazione Abescia, che vuol dire salvagente dei migranti.
Queste persone sono vittime due volte, vittime dei trafficanti che li mettono in quelle carrette del mare, ma anche vittime dei governi che non vogliono mettere in progetto di ricerca e soccorso. Se l'Unione Europea, se c'ha i soldi da stanziare per comprare armi, come mai non ha soldi per mettere a punto un progetto simile a quello che è stato fatto dall'Italia a suo tempo, Mare Nostrum, che può fare la ricerca e il soccorso per queste persone, perché queste persone hanno vagato per giorni e giorni in mare prima di morire quasi 60 persone e sono sopravvissuti pochi. E queste persone potevano essere salvati se ci fosse un dispositivo di ricerca, cioè ricerca e soccorso. Invece vediamo che la politica europea si accanisce sempre di più verso queste vittime, verso questi persone vulnerabili e bisognosi di protezione, cercano un futuro migliore, e invece non è abbastanza forte per affrontare le cause che spingono queste persone alla disperazione.
La tua esperienza che cosa gli dice? È cambiato in qualche modo il panorama dei trafficanti di persone? In sostanza chi sono?
Ma i trafficanti sono tanti di varie nazionalità, che possono essere libici, che possono essere di altre nazionalità africane, in complicità anche con chi chi ha l'autorità locale lì, che può essere la Guardia Costiera libica o alcuni che facilitano, perché non possono agire senza avere questi sostegni, questi appoggi, altrimenti tutte queste imbarcazioni che partono non sarebbero possibili se non c'è qualche complicità. Con in passato abbiamo visto tanti pezzi della guardia, cosiddetta guardia costiera libica, era complice di questi trafficanti.
Molte delle persone che poi sono costrette ad attraversare il Sahara poi arrivano dal Corno d'Africa, una regione profondamente instabile, però di cui sappiamo ad oggi pochissimo.
Ma il Corno d'Africa, come vedete, non ha mai pace a tutt'oggi, sia la Somalia, quello che è, il Sudan, lo vedete che c'è proprio una catastrofe annunciata, che gente che sta morendo di fame, il conflitto in corso, il Sud Sudan non è pienamente stabile, anche lì ci sono ogni tanto conflitti, l'Etiopia lo stesso, c'ha conflitti interni, e l'Eritrea che è soffocata dalla dittatura che è al potere, quindi i giovani non vedendo nessun futuro diverso da quello che è il servizio militare continuano a fuggire. Quindi il Corno d'Africa è tutto questo, è un Corno d'Africa che non ha pace, non ha risorse naturali avrebbe, ma non ha possibilità di utilizzarla perché non c'è stabilità. Queste sono le guerre, i conflitti che ci sono, la carestia che c'è, e quei problemi politici, diritti che mancano perché sono continue violazioni dei diritti, tutta questa miscela che spinge le persone poi alla fuga.
Ora torniamo a parlare di sicurezza sul lavoro, perché in questo 2024 è salito a quota 181 il numero dei morti sul lavoro, considerando anche i lavoratori scomparsi in itinere. E in effetti nel primo bilancio del 2023, perché un po' i dati devono essere consolidati da parte dell'INAIL, considerando sia quelli in occasione sia quelli in itinere, sono stati 1.041 i decessi denunciati, mentre nel 2022 erano 1.090. C'è stato un lieve calo, ma insomma parliamo sempre mediamente di 3 decessi al giorno. Allora, la novità è che c'è stato un decreto del governo per cambiare un po' le regole dei controlli e non solo, e oggi di questo si è parlato in un incontro tra i sindacati e la ministra del lavoro Marina Calderone, che ha definito l'incontro proficuo, anche se ha detto lo sciopero non è la risposta al dialogo. Lo sciopero lo vogliono CGIL e UIL, mentre la CISL è molto molto dubbiosa. Allora, noi abbiamo in linea proprio Mattia Pirulli, segretario generale di Felsa CISL. Buon pomeriggio, Pirulli.
Sì, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
Allora, perché siete contrari allo sciopero?
Noi siamo in mobilitazione come CISL già da qualche settimana. Dai recenti fatti di Firenze abbiamo voluto come CISL mettere in campo una mobilitazione che prevede assemblee in centinaia di luoghi di lavoro in tutta Italia da nord a sud e iniziative territoriali e regionali proprio rivolte alle RLS, alle persone che hanno a tema la sicurezza, proprio per divulgare e far conoscere quelle che sono le proposte della CISL. E quindi noi riteniamo di dover continuare su questa mobilitazione, prendiamo atto di quanto CGIL e UIL hanno deciso di mettere in campo con un ulteriore sciopero.
Senta, ci dice che cosa è uscito fuori dall'incontro di oggi? Perché poi alla fine, guarda, noi parliamo tanto di decreto, poi alla fine continuano a esserci 3 morti al giorno.
Assolutamente sì, innanzitutto va detto che oggi anche al tavolo l'abbiamo ribadito come CISL, serve una strategia nazionale che mette insieme organizzazioni sindacali, organizzazioni datoriali, il governo e tutti gli enti preposti e le istituzioni locali per far sì che questa strage continua di lavoratori possa fermarsi, che non sono solo morti ma sono anche tanti infortuni spesso anche gravi che affrontano i lavoratori e che gli cambiano completamente la vita. Di fronte a questo tema oggi si è tenuto l'incontro al Ministero anche per affrontare i contenuti del decreto legge per quanto riguarda il tema della salute e sicurezza contenuto nel decreto del PNRR bis. Noi come CISL abbiamo voluto evidenziare sicuramente degli elementi positivi che sono presenti nella norma, ma anche evidenziare che questi sono solo dei primi passi che necessitano di maggiori investimenti. Innanzitutto sul tema degli ispettori, bene le nuove assunzioni ma non bastano, devono essere maggiori, e dall'altra anche allargare il perimetro di tutela previsto per gli appalti pubblici anche ai grandi appalti privati.
Esatto, come tutta la catena degli appalti e subappalti, su quello è davvero difficile riuscire a capire qualcosa, anche perché se non altro bisognerebbe chiedere che le regole che valgono per chi per la principale stazione appaltante poi debbano valere per tutti gli altri subappalti.
Assolutamente quello che abbiamo richiesto. Nella norma c'è un tema di parificazione degli elementi retributivi, ma noi abbiamo insistito anche proprio sugli elementi normativi per far sì che vengano applicati i contratti collettivi nazionali di CGIL, CISL e UIL sui luoghi di lavoro, che tengono insieme non solo l'elemento retributivo ma anche tutti gli elementi normativi, soprattutto in tema di salute e sicurezza, e far sì che ci sia una parità di trattamento per tutti i lavoratori che operano in uno stesso appalto. Quindi questo è stato proprio uno dei temi che noi abbiamo voluto affrontare oggi, così come anche il rafforzamento degli investimenti sulla formazione. Anche informazione, comunicazione, la divulgazione anche proprio della cultura della sicurezza. Abbiamo accolto con favore l'introduzione, la discussione che adesso in Parlamento, nello specifico dovrebbe arrivare in Senato a breve, una proposta di legge per introdurre anche il tema della sicurezza nelle scuole. Questo a nostro avviso è un primo passo avanti, anche perché il tema della salute e della sicurezza è un tema culturale.
Esatto, che va fin da bambini. Sì. Pirulli, la ringrazio, soprattutto continuate nella vostra opera di sensibilizzazione per arginare questo dramma che purtroppo riguarda l'Italia ormai da troppi troppi anni. La ringrazio,
grazie
Matteo,
grazie
Pirulli,
a voi, arrivederci.
Segretario generale Felsa CISL. Allora, tra le novità del decreto varato dal governo, una serie di misure proprio per migliorare la sicurezza sul luogo di lavoro, almeno questa è l'intenzione. con un'enfasi particolare alla formazione e alle ispezioni. Tra queste c'è l'arrivo di quasi 800 nuovi ispettori. In edilizia, pensate, è stato registrato un livello di irregolarità nei controlli del 76,48% e il tasso di irregolarità media poi supera l'85% nel caso di aziende impegnate in lavori collegati, vi ricordate, al super bonus, quello del 110%. Ma noi ci chiediamo, questi 800 ispettori in più basteranno? Allora, abbiamo girato la domanda a un esperto del settore, Guglielmo Loi, che è il presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INAIL.
Ovviamente no, perché aggredire il tema del rischio infortuni merita un concerto di interventi. C'è naturalmente la parte, diciamo, sanzionatoria e ispettiva, ma poi ci sono altre questioni altrettanto importanti, che sono l'assistenza alle imprese, l'attività formativa per i preposti per la sicurezza, c'è l'informazione verso lavoratori e anche in parte agli imprenditori sulle tutele, sulle norme, soprattutto in un mondo che sta cambiando, nuove tecnologie che meritano altrettanta attenzione. Quindi sanzioni, ma anche assistenza, incentivi e collaborazione.
Ecco, senta Loi, uno degli aspetti fondamentali di questa riforma dovrebbe essere la patente a punti per le aziende. In sostanza ci dovrebbe, e c'è così comunque, un meccanismo premiale per le aziende che tutelano di più i lavoratori?
Allora, io credo che sullo strumento nessuno possa avere elementi di contestazione, cioè sul principio di cominciare a rilevare premi significativi alle imprese che maggiormente rispettano le regole e soprattutto operano con piani prevenzionali seri per evitare il rischio infortuni. Sui meccanismi ovviamente ci possono essere posizioni diverse tra imprese e sindacati. I sindacati chiedono, come dire, meno leggerezza nel ridare punti alle imprese che non hanno rispettato gli accordi, le imprese temono una complicazione. Quindi bene lo strumento, speriamo che dal dialogo sociale emergano condivisioni che permettano di far sì che effettivamente le imprese virtuose abbiano un premio. Peraltro ricordo che le stesse imprese hanno sconti e quindi un premio anche dal punto di vista contributivo se mettono in campo azioni prevenzionali. L'INAIL investe 300-400 milioni l'anno di minor premio per le imprese che non hanno infortuni e che sviluppano azioni positive.
Ecco, senta, da quello che capisco lei comunque è dubbioso su una, diciamo, sull'efficacia di una parte di questa norma. Dov'è il problema secondo lei? C'è anche una questione di banche dati che non si riescono magari a incrociare tra i vari enti che poi dovrebbero fare i controlli?
Sì, perché la casistica, diciamo, ovviamente distingue le imprese che sono, tra virgolette, naturalmente a forte rischio. Un conto è lavorare in un negozio, un conto è lavorare in un cantiere. Quindi quelle imprese che hanno attività produttive che oggettivamente possono essere più rischiose meritano un'attenzione particolare, quindi anche conoscere quali sono, dove sono, chi lavora in quelle aziende è fondamentale, perché altrimenti la prevenzione rischia di essere un fatto generico che non riesce a fotografare la situazione. Quindi incrociare i dati sui lavoratori e le lavoratrici, sulle imprese, sulla loro storia, sulla loro capacità di innovazione è fondamentale, quindi l'integrazione delle banche dati in questo senso è strategica.
Ma secondo lei le imprese italiane considerano ancora la formazione alla prevenzione, diciamo, ancora solo come un costo?
Allora, intanto stiamo parlando di un mondo molto complicato. Pensiamo che ogni giorno ci sono 3 milioni e 200 mila luoghi in cui si lavora, quindi generalizzare è sempre, come dire, rischioso. Ci sono imprese ovviamente virtuose, altre meno strutturate e forse con margini, diciamo, operativi economici scarsi, che ovviamente provano a, tra virgolette, a risparmiare. La formazione è obbligatoria per tutti a seconda del tasso di rischio, ma io credo che bisogna fare un salto di qualità, bisogna iniettare nel sistema delle imprese una quantità di offerta formativa al di là di quella obbligatoria prevista dalla legge, perché il mondo cambia, la produzione cambia, le lavoratrici e i lavoratori, ma anche gli imprenditori devono essere continuamente aggiornati sul tema della salute, della sicurezza e dico anche del benessere, perché il benessere fa parte delle precondizioni per un lavoro sicuro.
Allora io mi fermo qua, tra poco parleremo di incidenti stradali, vi lascio con gli Oasis, Don't Look Back in Anger.
Il mondo alla radio.
L'Italia in Europa è tra le nazioni col maggior numero di incidenti stradali. Intanto il Parlamento sta discutendo della riforma del codice della strada, ma le associazioni delle vittime della strada chiedono che la riforma sia modificata radicalmente.
Ciao.
Ciao.
Ciao campione.
Ciao qua.
È finito il bagno?
Sì, sì.
La mamma ha fatto l'arrosto, hai visto?
Esco, ma.
Ora?
Sì, ora.
Ma proprio stasera che ti ho preparato l'arrosto.
Più buono.
Te ne conservo un po' per quando torni.
Non torno, mamma.
Perché?
Fra mezz'ora sarò vittima di un incidente stradale.
3.100 vittime di incidenti all'anno non è normale, ma è quello che sta succedendo.
Davvero è raggelante in qualche modo questa pubblicità di sensibilizzazione. Allora, appunto, i numeri ci parlano di una situazione non più sostenibile. Solo tra venerdì 8 e domenica 10 marzo sono state 16 le vittime sulle strade italiane per incidenti. Questo l'ha ricordato l'ASAP, che sarebbe l'associazione sostenitori amici della polizia stradale con sede a Forlì. Le vittime più giovani, due ragazze di 19 anni in due diversi incidenti, la più anziana una donna di 93 anni. Allora, mediamente ci dice l'ACI, mediamente ogni anno vengono registrati circa 175.000 incidenti in cui muoiono più di 3.000 persone, poi 240.000 riportano lesioni più o meno gravi. Tra l'altro va detto che spesso ci vanno di mezzo i pedoni, un'utenza debolissima, sono già 84 i pedoni morti in questo 2024. Allora, noi abbiamo in linea Antida Versa della Direzione Centrale Educazione Stradale di ACI. Buon pomeriggio, Versa.
Buon pomeriggio.
Allora, la situazione sembra migliorare forse, ma molto molto poco rispetto agli anni precedenti. Che ci dice sui dati del 2022, che sono in sostanza i dati un po' più consolidati?
Sì, infatti la situazione non è rosea, nel senso che nel 2022 c'è stata una netta ripresa della mobilità e di conseguenza anche degli incidenti e delle conseguenze di questi incidenti. Quindi se noi facciamo un confronto con l'anno precedente abbiamo un aumento, anche se rispetto al 2019 registriamo una riduzione. Evidenzio che il 2019 è l'anno che viene preso in riferimento per questo decennio di iniziative per la sicurezza stradale, che in linea con quanto previsto a livello di Unione Europea prevede un obiettivo di riduzione della mortalità del 50% entro il 2030.
Del 50% entro il 2030, il problema è che siamo al 2024, mancano solo 6 anni. Pensare di ridurre del 50%, davvero un bello obiettivo, ma non mi sembra facilissimo. Senta, logicamente incidono sempre la distrazione e così via. Voi che cosa avete rilevato?
Sì, dalle statistiche risulta che il comportamento umano è sempre la principale causa di incidente stradale, e in particolare circa il 40% di questi incidenti sono proprio dovuti alla distrazione, al mancato rispetto della precedenza e ad una velocità eccessiva o comunque non adeguata a quelle che sono le condizioni del traffico. Lei citava prima gli utenti vulnerabili della strada, ricordo che in questa categoria rientrano i pedoni e tutti gli utilizzatori di veicoli a due ruote, a motore e non motore, e complessivamente rappresentano il 50% delle vittime, sono quelli insomma che incontrano i maggiori rischi sulla strada.
Esattamente, poi davvero c'è una scarsa informazione, anche pochi si ricordano per esempio delle regole base della strada. Si figuri che oggi mi è toccato addirittura, cioè, o meglio, sono stato ringraziato da un automobilista perché l'ho fatto passare sulle strisce prima di me pedone, e la persona addirittura mi ha ringraziato. Siamo veramente, diciamo, al paradosso. La persona mi ha ringraziato. Senta, per chiudere, c'è qualche altro Stato europeo da cui possiamo imparare?
Guardi, la situazione non è molto rosea neanche a livello europeo, nel senso che anche in Europa comunque c'è stato un aumento dell'incidentalità a seguito della ripresa della mobilità. Quello che posso dire è che sono usciti proprio recentemente i dati preliminari del 2023 a livello europeo, è un comunicato stampa della Commissione europea, dove vengono riportate quelle che sono appunto i dati provvisori dello scorso anno, e tra i paesi che sembra possano raggiungere quell'obiettivo che citavo prima della riduzione del 50% al 2030 sembra che siano ad esempio il Belgio e la Polonia, che hanno riportato delle performance migliori in questi ultimi 4 anni, quindi molto probabilmente sono sulla buona strada per raggiungere questo obiettivo. E la situazione è sempre molto diversificata a livello europeo e noi siamo tra quelli che purtroppo non ci classifichiamo molto bene, perché ad esempio, citando il tasso di mortalità, ossia il numero di morti per milione di abitanti, e quindi l'indicatore che ci permette di fare un confronto a livello europeo, posso evidenziare che a fronte di una media europea di 46 morti per milione di abitanti, l'Italia registra 54 morti per milione di abitanti, quindi si trova
malino. Senta, davvero in meno di un minuto, una buona pratica, diciamo, che in Italia abbiamo sperimentato?
Innanzitutto l'educazione stradale, perché io mi occupo anche di questo nelle scuole, e là si punta molto proprio sulla formazione dei giovani, e anche perché prima citavo il comportamento sulla strada è sbagliato, è una delle principali cause, quindi sicuramente questo è un ottimo approccio per quello che riguarda la prevenzione, quindi migliorare i comportamenti e diffondere quella cultura della sicurezza stradale che sicuramente serve sulle nostre strade e diffusa tra tutti.
Esatto, l'educazione è fondamentale. Allora io ringrazio la dottoressa Antida Versa della Direzione Centrale Educazione Stradale di ACI. Buon pomeriggio e buon lavoro soprattutto.
Grazie anche a lei, arrivederci.
Allora, la riforma del codice della strada è in discussione in Parlamento e riprenderà martedì prossimo dalle 13 alle 18 per arrivare in giornata, si pensa, al voto finale. Le novità: l'abolizione del requisito dello stato di alterazione per configurare il reato di guida sotto l'effetto di droghe. Dunque, basterà essere positivi al test per accertare la presenza di sostanze nell'organismo. E al contempo vengono inasprite le sanzioni per chi viene trovato alla guida dopo aver bevuto oltre il limite di 0,8 grammi per litro. A questo punto, per un periodo di 2 o 3 anni, si dovrà mettere al volante senza assumere alcol, ossia 0 grammi per litro, e dovrà guidare veicoli con alcol lock installato. Allora, noi proprio per capire il cuore di questa riforma del codice della strada abbiamo sentito uno dei relatori del provvedimento, l'onorevole Andrea Caroppo di Forza Italia.
Abbiamo avuto degli strumenti normativi, a partire dalla patente a punti e dal tutor in autostrada, che hanno funzionato molto bene e quindi negli ultimi 20 anni hanno determinato una riduzione del numero di incidenti e del numero di feriti e morti. E negli ultimi tempi un po' la diminuzione si è ridotta, e quindi siamo in una condizione che bisogna inserire alcune normative per ridare una spinta per aumentare la sicurezza sulle nostre strade.
Ecco, dei motivi principali è il fatto che comunque si corre troppo e spesso c'è distrazione alla guida. Voi come intervenite?
Prima causa su tutta la mancata precedenza, poi non c'è dubbio l'uso degli smartphone, l'eccesso di velocità, soprattutto in alcune tratte stradali. Allora, in generale, come le dicevo, riteniamo che siccome la patente a punti ha perso quella spinta che ha avuto nel primo decennio di applicazione, interveniamo con un istituto che si chiama sospensione breve. Questo determinerà a tutti coloro che hanno meno di 20 punti un inasprimento delle sanzioni, soprattutto con la previsione della sospensione della patente per una serie di violazioni che sono le principali violazioni che vengono commesse alla guida dei veicoli. Quindi questo istituto ridà fiato e ridà vigore alla patente a punti, perché che cosa è accaduto? In questi anni molte persone con la possibilità di di aumentare i punti sopra i 20. In questo caso, diciamo, la riduzione dei punti non è un deterrente, perché non si arriva mai a zero, non si arriva sotto una soglia per la quale è necessario poi dover fare dei corsi, dei nuovi corsi, e di avere più attenzione alla guida. Quindi questa è la sospensione breve, la cosa principale. Ridarà agli italiani l'attenzione quando sono alla guida, perché a volte anche le temere di incorrere in alcune sanzioni, la prima appunto è la sospensione della patente, che è un grave problema ovviamente per chi dell'auto ne fa un uso quotidiano per lavoro o per necessità. E quindi questo è un primo intervento. Poi c'è un altro, perché i dati ci dicono anche che molti incidenti derivano dall'uso di sostanze stupefacenti o di alcol, di persone con sotto effetto di alcol alla guida. In questo caso abbiamo appurato negli ultimi anni che in sede giurisprudenziale dei tribunali diventava difficile provare che l'alterazione era al momento della guida, e quindi molti casi di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, di alterazione della guida, non riuscivamo a sanzionarli perché i giudici ne annullavano i provvedimenti fatti dalla polizia. Quindi in questo caso interveniamo modificando il cosiddetto nesso di causalità, una cosa molto importante, soprattutto per le categorie, per i giovani e per chi magari continua a fare uso di sostanze stupefacenti mettendosi alla guida come se nulla fosse.
Ecco, una cosa però, diciamo, le associazioni degli utenti vi contestano. Il fatto, per esempio, che in sostanza in città ci saranno meno controlli per sanzionare chi va troppo veloce, e poi per esempio una scarsa attenzione nei confronti delle utenze deboli, pedoni e ciclisti. Come rispondete?
Di là di una critica generale che viene rivolta, mi pare più uno slogan che altro, nel senso che non si mette mano a questo, anche tanto la valutazione degli autovelox quanto delle zone 30 non sono all'interno di questo codice, delle modifiche previste da questo codice. Quindi al contrario, c'è un'attenzione anche verso degli utenti deboli, vari utenti deboli della strada. Quindi questo, ripeto, è una posizione ritengo di pregiudizio nei confronti delle modifiche che stanno facendo, che non toccano questi temi.
Allora, vi diciamo che però questa riforma non convince affatto i familiari delle vittime della strada, perché dicono che questo disegno di legge contiene tanti, troppi articoli che vanno contro ogni evidenza scientifica in materia di sicurezza stradale. In sostanza, secondo i familiari delle vittime della strada, vengono allentate regole e controlli su alta velocità e traffico motorizzato, e vengono ristretti quegli spazi che sono appunto a tutela degli utenti più vulnerabili, che poi sarebbero essenzialmente pedoni e ciclisti. Sulla stessa posizione PD e 5 Stelle. Allora sentiamo che cosa ci ha detto Andrea Casu, che è deputato del Partito Democratico in Commissione Trasporti alla Camera.
È necessaria, fondamentale, una riforma del codice della strada, ma deve essere scritta insieme alle associazioni, insieme ai comitati, insieme ai familiari delle vittime. E purtroppo invece questa proposta, nonostante le centinaia di emendamenti che abbiamo presentato, alcuni anche approvati in alcune riformulazioni in commissione, non tiene conto di tutte queste osservazioni. E c'è un grande allarme che è lanciato proprio dai familiari delle vittime: rischia di passare alla storia come il codice della strage se non verrà cambiato. Di fronte a questo appello, io penso che sia indispensabile che destra e sinistra, maggioranza e opposizione, mettano da parte le differenze, mettano da parte la campagna elettorale e aprano un confronto su fare un codice della strada che metta al centro la difesa della vita delle persone. Noi non possiamo assistere a questa strage quotidiana, dobbiamo fermarla. E se tutti i movimenti, i comitati ci chiedono di fermarci, dobbiamo fermarci e scrivere insieme a loro questi cambiamenti.
Ecco però, Casu, il centrodestra afferma che comunque ci saranno più controlli, soprattutto ci saranno normative più serie per chi comunque prende la patente da poco, per cui comunque c'è la tendenza a tutelare maggiormente i cittadini, così dicono.
Loro dicono questo, ma tantissimi cittadini, tutte le associazioni, tutti i comitati manifestano preoccupazioni allarmanti. Il problema di questo codice e che va nella direzione opposta di quello che servirebbe, va nella direzione di più velocità, va nella direzione di meno controlli, va nella direzione di meno poteri per i sindaci che sono in prima linea per salvare le vite, devono decidere loro dove mettere le ciclabili piuttosto che dove mettere i limiti di velocità, va nella direzione di colpire con un attacco violentissimo la ciclabilità, la mobilità sostenibile, tutti coloro che si muovono non in automobile, che dovrebbero essere protetti, non messi ulteriormente a rischio. Da questo punto di vista è indispensabile fermarsi. Faccio un esempio che è eclatante: la normativa sugli angoli ciechi dei tir. Ogni anno 200 persone vengono uccise perché non sono viste, perché ci sono degli angoli ciechi nei mezzi pesanti. Esiste una tecnologia che può segnalare la loro presenza, che può salvare 200 vite. L'Europa ci chiede di inserirla in tutti i mezzi che verranno costruiti da giugno. Ecco, noi perché dobbiamo aspettare giugno per i nuovi mezzi, chissà quando per il rinnovo di tutto il parco mezzi? Noi dobbiamo subito investire e mettere dei criteri che garantiscano che queste vite possano essere salvate.
Casu, per chiudere, a Bologna ha sollevato molte polemiche l'istituzione di un'ampissima zona 30. Qual è la vostra posizione?
La posizione è quella di Parigi, di Londra, di Barcellona, di Madrid, di Amsterdam, di Copenaghen, di tantissime città che nel mondo e anche in Italia, penso a Olbia governata da un sindaco di Forza Italia o a Treviso da un sindaco della Lega, amministrazioni di destra e di sinistra fanno un ragionamento semplice, mettono al centro la difesa della vita umana nei tratti centrali, nei luoghi dove c'è una maggiore presenza di pedoni, di persone che si muovono a piedi, di persone più esposte, la velocità deve essere limitata. Dopodiché è chiaro che nelle vie a maggiore scorrimento si può andare a una velocità più ampia. La vera questione è quella: vogliamo mettere al centro la velocità di chi va in macchina o la sicurezza della vita di chi sta camminando? Da questo punto di vista non è che improvvisamente c'è stato un problema in tutte le capitali europee del mondo, si hanno rovesciato il paradigma e hanno messo la vita delle persone al primo posto. Semplicemente è una scelta che possiamo prendere anche in Italia. Io però voglio dire una cosa: città 30 non vuol dire che in tutta la città si va a 30. Questa è una fake news, non è vero. E se fosse veramente così, evidentemente non funzionerebbe in tutto il mondo. 530 significa che nelle zone dove c'è una maggiore incidenza di persone che si muovono a piedi o in bicicletta e quindi comunque la presenza delle automobili che coesistono con grandi attraversamenti pedonali, scuole, luoghi dove le persone diciamo vanno per motivi di studio, per altre ragioni, ecco, in quei luoghi bisogna garantire una continuità di un rispetto del 30 all'ora.
Allora, tra le cosiddette utenze fragili ci sono i ciclisti. Pensate che nel 2023 sono stati 197 i ciclisti morti, scusate. Ma poi il 62% degli italiani ritiene che appunto andare in bici nella propria zona sia pericoloso e alla fine finisce per prendere l'auto. Allora, noi abbiamo in linea Alessandra Grasso dell'associazione Salva i Ciclisti di Roma. Buon pomeriggio, Grasso.
Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
Allora, che cosa non vi piace di questa riforma?
Beh, non ci piace niente di questa riforma, soprattutto non ci piace perché invece di concentrarsi sull'applicazione delle norme basilari di convivenza civile, puntano diciamo, semplicemente alla pancia degli italiani. A Roma, per esempio, dove io vivo, il codice della strada attuale è completamente disapplicato, quindi il ministro Salvini, invece di cercare voti a destra e manca, parlando appunto alle persone che usannano Fleximan che taglia gli autovelox proprio perché c'è questa Vox Populi e per cui gli autovelox vengono messi esclusivamente per fare tasse. In realtà noi diciamo degli autovelox per evitare tasse da morte perché dove sono stati messi c'è stata una riduzione molto significativa dei morti, che tra l'altro non sono solamente per i ciclisti ma sono principalmente automobilisti e molto ciclisti.
Mi dica una cosa, piste ciclabili ne servirebbero di più? Quelle che ci sono per esempio a Roma sono sufficientemente manutenute?
No, assolutamente le piste ciclabili non sono né mantenute né sono in rete, non esiste una rete ciclabile. Comunque se Roma adottasse, come avete detto prima, il limite città 30, non ci sarebbe nemmeno bisogno delle piste ciclabili dove il limite è a 30 all'ora, perché ci sarebbe una convivenza tra tutte quante le utenze. C'è bisogno di una redistribuzione degli spazi che attualmente sono stati indirizzati esclusivamente ad uno tipo di utenza, che è quella automobilistica. Ripeto, il ministro Salvini ha spostato i fondi dal finanziamento al TPL, cioè del trasporto pubblico locale, al finanziamento dei fondi sullo stesso. Insomma, queste sono cose che noi abbiamo notato e rigettiamo totalmente questo tipo di impostazione.
Senta, farete una mobilitazione, sì, nei prossimi giorni?
Guardi, noi stiamo facendo dei presidi continui, perché purtroppo a Roma muoiono, così come in tutta Italia, muoiono persone in continuazione. A Roma ultimamente sono morte 3 persone nel giro veramente di 24 ore, quindi noi ci stiamo mobilitando in continuazione. Pensiamo di fare un presidio fisso, intanto appunto non è che c'è bisogno di correre dietro alla tragedia. Queste sono morti evitabili, perché c'è veramente una dittatura dell'automobile in tutte le nostre città. Noi vorremmo che le città diventassero di nuovo città delle persone, con percorsi in sicurezza casa scuola, con percorsi in sicurezza casa lavoro, perché la bicicletta o i mezzi di trasporto pubblico o semplicemente camminare a volte sono veramente il mezzo più veloce ed economico per poter
e allora vedremo davvero se ci saranno cambiamenti in corsa a questo codice della strada, a questa riforma del codice della strada. Allora io ringrazio Alessandra Grasso dell'associazione Salva Ciclisti di Roma. Buon pomeriggio, Grasso.
Buon pomeriggio, arrivederci.
E allora noi chiudiamo qua questa puntata che abbiamo dedicato alla sicurezza stradale, sperando davvero che ci sia più spazio per tutti, per chi vuole andare in auto in sicurezza, ma anche per tanti pedoni e tanti ciclisti. Io vi ringrazio per essere stati con noi, un saluto da me Alessandro Guarasci, ma anche da Bruno Orti e Damiano Caprio.
Stai ascoltando Radio Vaticana. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange.